Dato tutte le coordinate, andiamo con la rassegna stampa che potete seguire sia su Facebook che su Twitch, potete seguire anche in video, cioè nel senso potete vedere non soltanto me ma i giornali che sfoglio, il Resto del Carlino e il Corriere Adriatico. E allora andiamo a dare subito un'occhiata a questi due giornali. Eccolo qua il Corriere Adriatico, ve lo faccio vedere subito, eccolo qua, ecco. Corriere Adriatico, edizione di Macerata, che dice questo. Allora, nuove droghe, spaccio online. L'allarme lanciato da Giuli, direttore del servizio prevenzione dell'Aste. Rischi tra i giovani, controllo dei carabinieri nelle scuole, colonnello Candido, spesso sono i presidi a chiederli. Voi sapete cosa ne penso io, quindi è inutile che mi soffermi, che sono semplicemente perdite di tempo quello di cercare uno spinello nello zaino dello studente. Come vedete, lo spaccio può avvenire in qualsiasi modo, come quello di poter sanzionare o addirittura minacciare di chiusura a quattro tabaccherie perché dei minorenni, che poi va alla pesca, chi ti chiede se c'è 18 anni o 17 anni e 11 mesi, no, diciottenni, dicevo, dei minorenni che hanno acquistato un pacchetto di sigarette in una tabaccheria, in questa Italia demenziale, assurda, illogica, che andiamo a colpire sempre il povero Cristo, quando ormai cioè fare una lotta anche con l'uso del tabacco o degli alcolici per i minorenni è assurdo, perché è un divieto questo che si raggira tranquillamente, e quindi non è questo il modo migliore per colpire l'esercente, si pensi di colpire naturalmente o comunque limitare l'uso del fumo o degli alcolici fra i minorenni. È una demenzialità tale perché soltanto nei paesi occidentali più demenziali e più assurdi e più talebani si possono fare queste norme. Io sono dell'idea, come liberale, che nulla deve essere vietato e sanzionato, ma tutto deve essere portato ad una sua responsabilità familiare e personale degli atti e di quello che si fa. Ognuno pensa alla propria salute, non è un autodistruttivo per natura, quindi come colui che, sapendo che se si ingrassa troppo va incontro a malattie cardiovascolari o quant'altro o a problemi epatici, no, è logico che quindi limita, è il suo senso di responsabilità che lo porta a questo, non il fatto che poi magari c'è il negozio del pizzicagnolo che gli vende magari, no, 3 etti o 3 chili di pancetta da fare fritta. Non è quello, naturalmente, il responsabile, è colui che mangia che è responsabile di queste cose, e quindi deve essere limitato, dobbiamo incidere sull'aumento della responsabilità individuale senza coercizione, perché sennò si finisce come nei tempi del Covid, che per aumentare la responsabilità individuale la costringevi naturalmente a starsene a casa, rinchiusi in casa, no? E poi naturalmente batte la pesca, no? Misure repressive erano quelle che oggi ce ne siamo dimenticati velocemente, perché abbiamo altre battaglie da portare avanti, no? E che sono di uguale contraddizione e con lo spirito sempre criminale. Macerata, parco di Rampazzara, anzi autobus a fuoco, paura in strada. Qui siamo a Macerata, salvi l'autista e 3 studenti a bordo del mezzo. Poi abbiamo Rampazzara, divisioni fra Fratelli d'Italia e l'assessore Iommi. Poi Monte San Giusto, trovato morto in casa, l'autopsia conferma l'incidente domestico, questo era evidente sin dall'inizio. Marche, spesi 600.000 euro per il Covid Hospital, vuoto da luglio 2021. Questi sono gli sprechi che abbiamo accumulato nel periodo della sanità. Non prendetela con la Regione Marche, perché sareste semplicemente in malafede. Sapete benissimo che i primi responsabili di quello che è stata una spesa facile, folle e criminale, oggi uso spesso la parola criminale con la speranza che il crimine possa portare a una condanna dei responsabili, Stabili. Ecco, sono Conte, Draghi e Draghi per ultimo e Speranza. Ecco, individuate, e poi tutte le virostar che sono che hanno fatto la passerella nei grandi canali televisivi, quelle stesse virostar che poi guarda caso veniva rimproverato loro di avere delle, o essere al capo delle alcune fondazioni che venivano finanziate da Pfizer o da altre big pharma nel mondo. No, guarda caso, tutto questo non porta l'antitrust, diciamo così, oppure organismi di controllo, no, come hanno fatto con Sgarbi su una presunta incompatibilità. No, per carità, uno può sparare cazzate in televisione relativamente alla diffusione e al, addirittura cantare le filastrocche sul vaccino, ricordate sotto Natale, jingle bell, il vaccino, quei tre che, di cui dovrebbero vergognarsi, ma che te vergogni, no? Ecco, questi avevano in campo, sono immersi nel campo scientifico, sono alla guida anche di strutture importanti sanitarie italiane. Non è che c'è un conflitto di interessi anche in loro, no? Visto che poi per fare quelle cose erano anche pagati, o lo fanno per beneficenza, hanno fatto quei giglen bene, o le comparsate in televisione hanno fatto tutte per beneficenza, ma non lo so. No, non c'è un conflitto di interessi, o il conflitto di interessi è solo Sgarbi, che da una vita è amante dell'arte e va a fare delle conferenze sull'arte e non lo può fare perché è sottosegretario. Poi siamo dell'idea che a capo dell'assessore all'urbanistica ci deve essere per forza un ingegnere o un architetto, perché è un esperto. Ma guarda un po', però non può fare né l'ingegnere né l'architetto, non può fare naturalmente, non può andare neanche pure in giro avvalendosi del fatto che lui è un assessore, e ogni volta che va con una carica professionale in giro parlando, no, parla di se stesso, parla della sua professionalità, mette in mostra le sue capacità, e alla gente quindi magari anche dal punto di vista professionale si rivolge a lui, no, non tanto all'assessore quanto appunto all'ingegnere o all'architetto. Cioè siamo pieni, un paese pieno di contraddizioni, perché siamo un paese fondamentalmente di merda. Di merda, però siccome Sgarbi è il simbolo del governo Meloni, tutto su di lui deve cadere questo conflitto di interessi, che è dai tempi di Berlusconi, che ci venne sbandierato davanti alla faccia, no? Senza nessun motivo, senza nessun criterio, ma solo per fatto in malafede. Ho girato il mondo con la Vespa, parla Marcello Trappolini, dice: la passione per i motori ha caratterizzato fin dalla gioventù la vita di Marcello Trappolini. Come pilota di motocross racconta: insieme a mio padre ho partecipato a gare in tutta Italia, e poi la passione per la Vespa con la quale ho girato il mondo. In Messico fui addirittura sequestrato dai narcos. Assalto nel bancomat a Civitanova del centro commerciale, banditi in azione una notte al cuore adriatico, il colpo sfuma, costretti a scappare a mani vuote. Poretti, date qualcosa di consolazione magari. Allora, vediamo adesso di dare un'occhiata invece alla notizia che possiamo ricavare, ecco qui, dal Carlino Macerata. Carlino Macerata dice: morto in casa, è stato un incidente. Poi ancora assalto nella notte al bancomat del centro commerciale, banditi in fuga a mani vuote. Centropagina, mattinata di paura, autobus a fuoco a Macerata, in salvo gli studenti a bordo, mattinata naturalmente di ieri. Guzzini, parliamo di Paolo Guzzini, che forse voi non sapevate, ma è un grande amante dell'arte, ha 400 pezzi, fra pezzi di archeologia, quadri e quant'altro nella sua collezione. Vuole realizzare una fondazione, appunto la fondazione PG Paolo Guzzini, che possa contribuire alla diffusione e a rendere pubblico questo suo patrimonio privato. Gosini imprenditore e collezionista d'arte. Poi vi racconto mio padre, l'esploratore Zavatti, e qui dice l'intervista della domenica. Poi Sestili rassicura, allarmismo ingiustificato sul classico. È una cosa vergognosa, Recanati, che il comitato abbia abbracciato ormai la tesi che bisogna andare all'ex ufficio delle entrate, quindi mostrandosi il comitato molto vicino a certe tesi politiche, senza minimamente preoccuparsi del fatto che la provincia non sa un soldo e che risparmiare facendo fare un piccolo sacrificio, quello del fatto di fare un po' di 3-4 km di strada in bus per arrivare invece a una zona più accogliente e già preparata e pronta ad ospitare le classi eventualmente in esubero, anche i Bonifazi, cioè giù nella zona Squartabue, questo comporta naturalmente, cioè non viene neanche preso in considerazione dal comitato, no? Quando invece la questione dell'ex ufficio delle entrate, che poi non è neanche tutto lo stabile che è possibile utilizzare, quindi non è neanche capiente o sufficientemente capiente per risolvere il problema delle classi in esubero del liceo classico, quindi del Bonifazi, che fra poco dovrà andarsene per questioni di lavori in corso. Ecco, tutto questo non preoccupa il comitato, pur di affermare che bisogna andare all'ufficio delle entrate. Boh, non lo so, a me queste cose un pochettino non mi va, no, mi fanno ricciare il naso. Fondi tagliati all'aste, Carancini rinfierisce, smentite le bugie della regione. Carancini, mamma mia ragazzi, quanto... Anziano truffato, il bottino sale a 48.000 euro, qui siamo a Porto Recanati, addirittura 48, non è più 20.000 come quello che avevamo stabilito e raccontato ieri. Rapina la cassiera del supermercato, denunciato operaio della ricostruzione, siamo a Mateli, che a Cittanova picchia il figlio per i brutti voti a scuola, stato condannato, non ho capito perché. È stato condannato il pagamento, non bisogna picchiare i figli, bisogna vedere anche il modo con cui è stato picchiato, a dire il vero. Allora, detto questo, sfogliando il giornale, appunto, vi pagina 5 del Carlino, la parte quindi davanti al giornale, quella cosiddetta più importante, abbiamo questo del collezionista di opere d'arte, Guzzini, l'imprenditore con il pallino per l'arte, ora una fondazione. Poi abbiamo, mi sembra, nella pagina dell'agenda, incontro con l'Olimpionico, vediamo un po' se gliela facciamo. Allora, su Recanati, si scacchi a scuola per i piccoli alunni, poi chissà perché devono essere i visi oscurati, cioè siamo sapete bene, il giornalista che partecipa a degli incontri anche di deontologia professionale sa benissimo che quello della privacy relativa ai minori non esiste se non in particolari circostanze, cioè per fatti di cronaca in cui il minore deve essere in qualche maniera tutelato, ma se si trova in una festa o in una competizione o in una premiazione, no? Perché il minore deve essere oscurato in volto? No? Come se fosse un delinquente che non deve essere poi identificato in età adulta. No, per dire, è una persona come le altre che partecipa ad una giornata o un momento di festa o comunque di gloria o quant'altro, o di gioco, quindi non c'ha senso, ma ce lo dice l'ordine, no? Le carte, diciamo così, che regolano l'attività dei giornalisti, la loro attività professionale, no? La cosiddetta deontologia, e allora perché poi all'atto pratico quelli delle redazioni dei giornali fanno queste minchiate del genere, dimostrando un'ignoranza e una precauzione eccessive che non ha senso. Vabbè, volevo anche sottolineare questo e per questo mi sono fermato un po' su questa notizia, ma se andiamo nella pagina Recanati di Porto Recanati abbiamo intanto la notizia che c'è un eccessivo allarmismo ingiustificato sul liceo classico, e qui interviene appunto l'assessore, o meglio la consigliera delegata all'attività all'edilizia urbanistica, all'edilizia scolastica, ecco, e che appunto interviene dicendo: ma che state a dire, comitato, no? Noi che mettiamo in discussione o in forse il prosieguo dell'attività o del futuro del liceo, perché i doni naturalmente che sono funesti, sono classici, che abbiamo ereditati dai tempi del Covid e così via, l'abbiamo imparata bene questa lezione di creare panico fra la gente, ma in realtà è semplicemente una esagerazione che naturalmente da un comitato che si pregia di rappresentare un istituto di cultura come un liceo classico di Recanati mi sembra veramente un po' discutibile. Via Nazario Sauro, cordolo rialzato contro i furbi dell'inversione a U, però francamente anche questa è un'altra di quelle di quei provvedimenti che non riesco a capire. Comunque poi ne riparleremo. Simonacci, Fratelli d'Italia, Pepa è un ottimo candidato. Poi pasticcio plastico del paese donato da Giombetti, siamo a Montefano, fra le brevi feste di San Valentino, foto ricordo sui social dal Colle dell'Infinito e dalla Torre del Bordo del Borgo. Andiamo alla pagina di Porto Recanati, eccola qua, ve la faccio vedere subito. Falso nipote da aiutare, la truffa è più consistente. L'anziano era girato l'altro giorno in casa sua, ha perso quasi 50.000 euro. Poi abbiamo Dezzi, Leopardi, extras molto utile, liceo, uno studente. Ci sono state tante le attività organizzate di studenti all'interno del liceo Leopardi Recanati, tra cui negli ultimi giorni la settimana della cultura. Ultramaratona del Conero, già 533 pettorali, sarà record di iscritti, introdotta anche la categoria 10 km, la terza edizione si correrà il 17 febbraio, percorso invariato, molti stranieri al via. Vittime della strada, Bonarini, ancora poca prevenzione. E io andrei adesso sul Corriere Adriatico, perché anche il Corriere Adriatico ha la sua pagina di Recanati, Porto Recanati, ampliamento del polo Bigini, notizia che avevamo già dato nei giorni scorsi, l'aveva dato il Carlino, prevista una nuova rotatoria, poi Scolabus, una pensilina nella zona del Rival Village, anche questa zona vecchia, ma che fa il Corriere Adriatico? Discarica abusiva vicino al fiume Musone, anche questa ormai è una notizia vecchia come il cucco. Allora, no, fa senso vedere ridotto così un giornale, veramente, sotto certi aspetti, cioè, è perché è ridotto lo spazio, se riprende lo spazio di due pagine, c'è più notizie da mettere, è vero che c'è più lavoro, e forse non ce n'ha tanta disposizione di lavoro per realizzare anche e curare la pagina dei Recanati, Porto Recanati, con una doppia pagina dedicata. Lì, con due pagine di solito fatte appunto o interviste o con veline che giungono dai palazzi o da quant'altro si fa il giornale, però così si fa, con il tempo muore il giornale, con il tempo muore. Allora, a questo punto io andrei al colpo al bancomat, perché mi sembra che sia la notizia, fallito assalto al banco come il cuore Adriatico, anche se è fallito fra le notizie di cronaca, forse quella che merita innanzitutto subito un'attenzione. Civitanova, due uomini incappucciati hanno provato la scorsa notte a scardinare il bancomat del cuore Adriatico, che ha resistito, e si sono dovuti dare alla fuga prima dell'arrivo dei carabinieri. L'assalto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del centro commerciale, che ora sono al vaglio dell'arma. Sono circa 4 di notte quando i due, con il volto completamente travisato, sono arrivati a piedi e hanno raggiunto l'ingresso, oltre cui c'è l'atrio con lo sportello per effettuare i prelievi di banconote. Hanno forzato le porte scorrevoli e dalle telecamere si vede che hanno effettuato la manovra in maniera piuttosto agevole. Poi si sono infilati in un locale di servizio per tentare dal retro di aprire lo sportello. Le telecamere hanno mostrato i loro movimenti tranquilli di questi due per perfino flemmatici, comportamento che denota freddezza e probabilmente una certa confidenza con azioni di questo tipo. Hanno agito con sicurezza, certi di poter portare a termine il blitz, ma il bancomat ha resistito. Nel frattempo aveva dato l'allarme alla guardia giurata del cuore adriatico, che la notte resta a vigilare all'interno della struttura. È passata quindi una manciata di minuti, ma ai due è sufficiente per evitare di essere colti in flagranza. Si sono resi conto che non c'è più tempo da perdere, e quindi, cioè, di aprire il bancomat, e se la sono svignata. Si sono allontanati sempre a piedi e di loro non c'è nessuna traccia quando la pattuglia dell'arma raggiunge il centro commerciale. I due uomini si sono, cioè, dileguati inoltrandosi nella campagna circostante la struttura, con tutta probabilità verso un'auto che avevano lasciato poco distante, lontana dalle telecamere e pronta per perfezionare la fuga. Il cuore adriatico ha registrato altri assalti in passato, come nel dicembre del 2015. E così non si saprà mai niente di questi due, per fortuna almeno non l'hanno portata a termine questa rapina. E andiamo a dare un'occhiata invece alla rapina alla cassiera, ma la fuga dura poco. Questa, il vero, è una notizia che avevamo già, di cui avevamo già parlato, ma andiamo a, parliamo di un'altra rapina. Questa volta andando a Matelica, con un escamotage si era trattenuto vicino alla cassa di un supermercato e aveva rapinato la cassiera, ma non aveva fatto i conti con i carabinieri di Matelica, che nel giro di qualche ora lo hanno individuato e fermato. Così è finito nei guai un giovane egiziano residente a Gaiole, impegnato in uno dei cantieri della ricostruzione post terremoto nell'area del cratere. Giovedì pomeriggio il ragazzo si era presentato al supermercato Tigre in via Marti della Libertà a Matelica, ha comprato un prodotto da pochi soldi e poi, dopo averlo pagato con una scusa, si è trattenuto all'interno del negozio nei pressi della cassa, e appena la cassiera ha riaperto il cassetto con i contanti per ricevere il pagamento del cliente successivo, lui si era scagliato contro la donna, le aveva strappato le mani i contanti e poi era scappato via di corsa. Subito il personale del supermercato aveva dato l'allarme e denunciato l'accaduto ai carabinieri. I militari della stazione di Matelica e della compagnia di Camerino si sono messi sulle tracce del rapinatore. Per prima cosa sono state esaminate le immagini delle videocamere di sorveglianza per individuare i soggetti. Intanto sono stati istituiti anche dei posti di blocco per centurare Matelica e impedire che il rapinatore potesse dileguarsi. L'attività info-investigativa messa in atto ha fatto sì che i carabinieri arrivassero a un agriturismo di Gaiole, dove alloggiavano temporaneamente alcuni operai di nazionalità egiziani impegnati nei vari cantieri della ricostruzione. Dall'incrocio tra i dati anagrafici dei residenti con le immagini telecamere si è risalita l'identità del rapinatore, il quale tuttavia non era presente nella sua stanza al momento del controllo. Militari quindi si sono appostati nelle vicinanze e ne hanno atteso il ritorno. Dopo pochi il ragazzo è tornato ed è stato bloccato e condotto nella caserma della stazione. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di tutto il contante che aveva preso poco prima al supermercato in via Martiri della Libertà. Così l'uomo è stato denunciato per la rapina al termine di una indagine lampo brillantemente firmata dai carabinieri di Matelica. La sviolinata ci vuole sempre, no? Perché poi le prossime volte i carabinieri danno al giornalista l'informazione che lui chiede. Allora, lo sappiamo benissimo, dai. Allora, qui si continua a fare pubblicità. Abboni del Carlino, si paga meno e a rate. Va bene, basta abbonarsi al cartaceo. Noi siamo costretti per ragioni economiche a abbonarci al Carlino online, anche perché in questa maniera ve lo facciamo vedere. Prende poi fuoco un bus, andiamo a vedere. Qui siamo a Macerata. Momenti di paura ieri mattina in via Cassiano da Fabriano a Macerata, dove un bus ha preso improvvisamente fuoco. L'allarme è arrivato poco dopo le 7, in mezzo alla linea bis 4, un pullman alimentato a metano stava scendendo lungo via Spalato, ma a un certo punto dal vano motore sulla parte posteriore ha iniziato a uscire il fumo. L'autista si è accorto subito di quanto stesse accadendo, ha accostato in via Cassiano da Fabriano e ha fatto scendere rapidamente sui marciapiedi pochi passeggeri che erano a bordo, tra cui alcuni ragazzi diretti al polo scolastico all'ex casermette. Tutti sono riusciti ad allontanarsi dal bus e a mettersi al sicuro in pochi istanti, mentre sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. E per fortuna non era un bus elettrico, se no manco gliela facevi a spegnerlo. Allora. Vediamo su sempre sfogliando il Carlino la storia dell'anziano che è stato trovato in casa. L'autopsia conferma che si tratta di una tutti articoli scritti da Paola Bagnanelli, che ieri ha lavorato parecchio. Un'emorragia interna causata probabilmente da una caduta sulle scale ha causato la morte di Rodolfo Ignazzi, il fotografo 78enne di Monte San Giusto, trovato venerdì mattina senza vita in casa. Ieri, su disposizione del sostituto procuratore Carlo Carusi, anzi Francesco Carusi, il medico legale Antonio Dombolini ha eseguito l'autopsia sul corpo del pensionato. I risultati definitivi saranno consegnati tra un paio di mesi, ma secondo una prima valutazione il decesso sarebbe la conseguenza di una brutta caduta che avrebbe causato un'emorragia interna. Ignazzi, ferito alla testa, è riuscito a salire le rapide scale sino al suo appartamento ed è arrivato in camera, ma lì purtroppo si è accasciato davanti al letto. Le indagini da parte dei carabinieri del reparto operativo ora proseguiranno per chiarire bene la dinamica, ma ormai si propende per un incidente domestico fatale. E a proposito di questo, andiamo anche a dare un'occhiata a Porto Recanati, la truffa che da 20.000 euro è salita a paurosamente a 48.000, ma come si fa veramente? Una cosa da non crederci. Allora, Porto Recanati alla fine ammonta a ben 48.000 euro la somma che giovedì pomeriggio un giovane truffatore è riuscito a farsi consegnare con l'inganno da un porto recanatese di circa 80 anni nella sua abitazione via Rossini, dicendogli la frase: suo nipote si è messo in un brutto giro e servono dei soldi per aiutarlo. Infatti, se da una prima ricostruzione il totale della cifra sembrava oltre ai 20.000 euro, in fase di denuncia nella caserma dei carabinieri è invece emerso che purtroppo il maltolto è arrivato a quasi 50.000 euro. Tutti i soldi contanti che l'anziano ha consegnato al finto amico del nipote, custoditi al sicuro dentro la propria abitazione. Sul fatto stanno ora indagando a sprombattuti i militari della compagnia di Cittanova diretta al capitano Angelo Chiantese. Al vaglio sono finite le immagini di videosorveglianza pubblica per cercare di risalire agli autori del raggiro e dargli così un volto. Stando alla denuncia, i responsabili della truffa sarebbero due individui: il primo d'età abbastanza giovane e vestito di bianco, che verso le 15 è entrato nell'abitazione dell'anziano, e il secondo, cioè il complice, che guidava una jeep ed è rimasto sempre dentro al mezzo. Intanto la notizia si è ormai diffusa in città e nel circondario, tant'è che un residente della zona ha scritto sui social un post raccontando la vicenda per mettere in guardia la cittadinanza. Giovedì sera, appunto, un signore che racconta quindi questa vicenda. Non si può regalare 48.000 euro a uno sconosciuto, non c'è nessun motivo né logica, quindi c'è qualche cosa che non va naturalmente, cioè o il raggiro è stato così ben perfezionato, convincente, oppure l'anziano naturalmente è una persona più che fragile. Allora non c'è senso veramente. Allora, andiamo a vedere adesso Recanati a proposito del liceo e poi della rotatoria, perché questo, gli altri non li leggiamo neanche di pezzi, cioè la soddisfazione di Simonacci, Fratelli d'Italia, al candidato sindaco Pepa, e siamo tutti naturalmente molto molto soddisfatti, dicono, e dice Simonacci, quindi candidatura forte, però ecco, ci fermiamo qui. Recanati respinge ogni allarmismo inutile e dannoso sul liceo classico Leopardi Recanati. Laura Sestiri, consigliere delegato all'edilizia scolastica della provincia di Macerata. Il comitato di liceo aveva avanzato nei giorni scorsi persino l'accusa che la provincia, non dando risposte chiare e certe, non volesse impegnarsi a garantire il diritto allo studio, mettendo la dirigente del liceo recanatese nelle condizioni di non accettare le iscrizioni per il prossimo anno. Illazione che Sestiri boccia decisamente come priva di ogni fondamento, perché che afferma il comitato a sostegno liceo Leopardi è stato informato di tutte le iniziative che si stanno prendendo per trovare una sistemazione ottimale per gli studenti recanatesi. Insieme al dirigente dell'ufficio edilizia scolastica Stefano Mogetta ho partecipato alla riunione indetta dal comitato il 10 gennaio scorso, in cui ho rassicurato la scuola sulla possibilità di prendere le iscrizioni che arriveranno, e ci siamo detti disponibili a incontrarci nuovamente ad aprile, una volta individuata la ditta che dovrà svolgere i lavori all'istituto dell'Istituto Industriale di Stato Bonifazi. Ora attualmente sono ospitate 5 classi di liceo. Allora dov'è il problema? La dirigente scolastica Anna Maria Marcantonelli, aggiunge Sestili, ha già avuto la comunicazione necessaria per accettare le iscrizioni, non da ultimo anche nel verbale del 9 gennaio firmato da me, dal dirigente Mogetta e dall'ingegnere Fraticelli della provincia, dove è stato spiegato nuovamente alla dirigente Belgini, professionale Bonifazi, e Marcantonelli, liceo Leopardi, la possibilità di suddividere i lavori all'IS Bonifazi per lotti, cosa che potrà essere valutata solo con la ditta aggiudicataria. L'attuale metodologia di finanziamento ad oggi possibile, fondi di cui all'ordinanza del commissario per il sisma, garantisce la copertura delle spese per l'affitto e la realizzazione dei lavori limitatamente all'IS Bonifazi. Ad oggi la provincia non ha le risorse finanziarie necessarie per ulteriori eventuali locazioni onerose, come appunto l'affitto richiesto per lo stabile ex Agenzia delle Entrate, che tra l'altro, dice la provincia, non dispone nemmeno degli spazi necessari per ospitare l'intero professionale di Stato. Per la provincia al momento quindi l'immobile di Squartavù resta la migliore soluzione disponibile. Per questo, conclude la consigliera Laura Sestili, sono stati anche avviati i primi contatti con il gestore del trasporto pubblico locale per trovare le possibili soluzioni al trasferimento degli studenti, rimanendo comunque la provincia aperta a ulteriori successivi confronti, tanto è vero che la delegata all'edilizia scolastica lo scorso giovedì pomeriggio si è incontrata ancora una volta a Recanati con il comitato. Ma io dico una cosa, ma che state a penare o a perdere tempo? Ma che è tutte ste pugnette che vi fate? Provincia, vada avanti, una soluzione che è la più economica, perché ci siamo rotti le scatole di pagare le tasse, no, perché una certa sinistra reganatese, amante delle patrimoniali, non si cura di dare una soluzione del esubero delle classi del liceo, la più economica e la meno impattante sulle tasche dei contribuenti. No, vorrebbe affittare l'ex ufficio delle entrate a 120.000 euro all'anno, quando a costi zero si può affittare l'affitto, cioè può affrontare il problema dell'affitto della scuola di Squartabue. Voi dite, ma allora scusate, per quale motivo, se è tutto legato alla ricostruzione della ristrutturazione del Santo Stefano, che permetterebbe anche quindi di poter affrontare le spese dell'affitto? Sì, però se il Bonifazi non entra nell'ufficio delle entrate, significa che il Bonifazi non potrà mai andare all'ufficio delle entrate, quindi non potrà mai essere utilizzata quella spesa all'ufficio delle entrate utilizzando i soldi della ristrutturazione del Santo Stefano. Avete capito? Avete capito? Vabbè. Ve l'ho letto tutto perché fosse chiaro, ma in realtà non sarà chiaro. Torneranno all'attacco il comitato, ogni tanto se lo vedo che si riunisce con le luci accese la sera sino a mezzanotte, chissà cosa, dove vogliono arrivare, non ho capito. Mi sembra tanto chiara la storia. Aspettate la primavera, vedete la ditta che vincerà l'appalto, come penserà di condurre i lavori al Santo Stefano, che ci sta ad agitare adesso. Recanati, novità in arrivo per la viabilità di via Nazario Sauro all'altezza della sede della Croce Gialla. Nel mezzo della carreggiata, a delimitare le due corsie per una lunghezza di circa 100 metri, è stato posto un cordolo colorato in giallo per impedire l'inversione di marcia a cui diversi automobilisti ricorrono per imboccare poi la deviazione verso la zona artigianale e commerciale della ex Eco. Infatti gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada in direzione mare, giunti all'altezza dell'incrocio con via Ceccaroni, trovano il divieto di svoltare a sinistra. C'è però chi, non volendo sottostare all'obbligo, fa il furbo e, percorsi alcune decine di metri, ripiega a sinistra e con una manovra azzardata fa inversione ad U, rientrando quindi in via Ceccaroni. L'amministrazione comunale ha così deciso di installare un cordolo rialzato e, se non ciò non bastasse, per rendere quel tratto di strada ancora più sicuro, ha posto due segnali stradali verticali ancora coperti in ambi i sensi di marcia con limite dei 30 km orari, solo che non sono stati scoperti perché molto probabilmente si dovrà superare la nuova direttiva del Ministero dei Trasporti, che dice che per porre dei limiti dei 30, di cui ormai i sindaci italiani si sono innamorati, stati, bisogna però dare delle motivazioni plausibili e quindi convincenti, semmai il limite di 30 non sarà accettato dal Ministero dei Trasporti. Anche questa è un'altra di quelle madornali minchiate che ci portiamo dietro da questi progressisti che vogliono appunto, quegli stessi progressisti che hanno sempre ostacolato il progresso, fateci caso, la televisione a colori, il PC l'ha sempre ostacolata sin dall'inizio, il PC ha ostacolato, forza progressista, no? Negli anni 60 la costruzione dell'autostrada in Italia, l'autostrada del sole non poteva essere costruita perché era cemento, perché si dava lavoro, perché c'era l'odio nei confronti di chi naturalmente dall'autostrada guadagnava naturalmente come uno che deve guadagnare giustamente per l'attività che fa, no, però siccome non sono i piccoli artigiani ma sono i grandi gruppi che appaltano queste grandi opere, e allora per il PC non era giustificato, perché in realtà pensavano che tutto questo servisse a rafforzare il potere, l'ora della Democrazia Cristiana, con quelle forme, con quell'aumento degli investimenti anche nel campo edilizio, finivano per creare e giustificare un voto di scambio, come si suol dire, no? Cioè io ti do investimenti, tu aiutami nuovamente alle prossime campagne elettorali, tu industriale a darmi ulteriori finanziamenti o mazzette in nero per farmi la mia campagna elettorale, poi magari mi darai pure anche il voto se ciò non bastasse. Noi ci avviamo verso la conclusione, io non farei tante altre, non mi soffermerai oltre, il Corriere Adriatico l'abbiamo visto, cioè sono notizie vecchie e stravecchie, non posso rimettermi adesso a leggerle di nuovo, abbiamo letto quelle di cronaca più importanti, abbiamo poi anche dato un'occhiatina all'edizione recanatese. Fatto questo riassunto, io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, ritorno col mio faccione in diretta, già come vedete nello sfondo abbiamo chi mi sostituirà fra poco. Vi annuncio che questa trasmissione della domenica mattina non va in replica, perché mi è stato chiesto se andava in replica, perché bisognerebbe registrarla. Adesso sentirò il DJ ormai settecenario DJ, che se ha voglia di registrarla magari in una fase un po' seconda fascia, perché è quella più protetta, la manderemo in replica. Bene, detto questo vi saluto, ciao. Andiamo, dove sta? Eccolo qua. Sigla, sponsor, grazie sponsor.
L'Oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.